Si intitola il romanzo che stiamo per raccontare insieme con la nostra ospite, autrice per l'appunto di quest'opera. Il libro si intitola Mia Bianca Giulia. È il ritorno alla narrativa per le edizioni Ares e l'autrice di questo romanzo è Ada Grossi. Ada Grossi, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
E benvenuta qui nel Posto delle Parole per farci incontrare questa storia straordinaria, delicata e con un certo portento anche per come ce l'ha raccontata. Andiamo a conoscere questa storia, inseguire la bellezza che Ada Grossi ci racconta, la bellezza nella Roma dei Papi, questo romanzo ambientato nella seconda metà del Cinquecento, tra Roma, necessariamente Roma, poi Milano e Ginevra, ed è una storia molto particolare che ha a che fare molto con l'arte, ma ha a che fare anche con l'umanità delle persone, fino ad arrivare all'eros più profondo, come ci viene raccontato. Intanto, Ada Grossi, io partirei proprio perché penso che sia necessario, perché poi ci piace partire spesse volte dall'immagine di copertina. Lei ci vuole raccontare la figura di questa donna?
Di Giulia.
Esattamente, però la figura della donna che ritratta in copertina, cioè della scultura, da cui tutto parte, perché lei, Ada Grossi, nella parte finale, nella nota dell'autrice, scrive: questo romanzo è nato guardando una statua.
Sì, ecco, però la statua che compare in copertina ha una funzione completamente diversa. È puramente evocativa perché è una statua neoclassica che non c'entra nulla con l'allegoria della giustizia scolpita da Guglielmo della Porta e che fa parte del monumento funebre a Paolo III, suo grande protettore, stato
opera d'arte, tra l'altro
scultoreo che è considerato giustamente uno dei suoi capolavori, se
opera
non il
d'arte
capolavoro
molto
assoluto.
Discussa tra l'altro, ma di questo parleremo dopo, però vorrei come le chiedevo soffermarci su questo dettaglio dell'immagine di copertina, perché questa Mia Bianca Giulia rispecchia per l'appunto il profilo di questa donna.
Sì, tutto è nato osservando una vecchia foto a Linari di questa statua e mi sono sentita profondamente colpita e suggestionata. Ho provato a immaginare Guglielmo della Porta mentre scolpiva questa donna ideale, perché poi questo è la giustizia, l'allegoria della giustizia in quel monumento è la rappresentazione della donna ideale per Guglielmo della Porta. Ho provato a immaginare chi potesse essere stata la figura vera di carne che lo aveva ispirato e siccome ero reduce da uno studio sulla sua vicenda umana e artistica, mi è sembrato naturale immaginare che la modella, diciamo così, fosse stata una donna che lui aveva profondamente amato. E così Giulia è scaturita dal marmo come per magia, sono quelle suggestioni, quelle ispirazioni che vengono un po' così, in maniera non so quanto consapevole. E da lì ha preso vita l'intera vicenda, che inizialmente ruota proprio attorno a questa duplice ossessione umana fatta del rimpianto per un amore che lui non sa vivere per questa donna che infatti abbandona e l'ossessione artistica, perché il ricordo di questa donna splendida rimane la molla, lo stimolo, la spinta che consente a Guglielmo di raggiungere poi il suo obiettivo, cioè di riuscire a fissare la bellezza e forse anche l'amore nel marmo di una statua.
Fissare la bellezza e forse, e sottolineo forse anche l'amore, questo è lo sviluppo di questa narrazione di Ada Grossi. Leggo in quarti di copertina che Ada Grossi ha trascorso più di metà della sua vita tra studi storici, archivi e biblioteche. Lì sono nati i mondi dei suoi romanzi. Ha esordito con 149 anni, un'avventura medievale tra Oriente Crociato e Occidente Cristiano, seguito poi da Inferno a Mezzanotte, un thriller ambientato tra New York e Israele che ruota attorno agli antichi manoscritti del Mar Morto. Ecco, da queste storie adesso invece una storia che è completamente diversa, perché qui ritorniamo alla parola ossessione, perché il significato della parola ossessione non deve essere semplicemente in forma negativa come spesse volte noi pensiamo, ma qui l'ossessione è anche un'ossessione artistica e qui ci sarebbe veramente molto da raccontare. Ecco, vorrei tornare ad Ada Grossi. pensi però alla statua straordinariamente bella e anche molto discussa, cioè quella a cui lei accennava poco fa, fatta dallo scultore rinascimentale Guglielmo Della Porta. Guglielmo Della Porta era uno dei tanti artisti, amico di Michelangelo, e noto perché autore del celebre monumento funebre a Paolo III. Ecco, ci vuole far vedere questa scultura, lei che racconta, studia e lavora sull'arte, con le parole sue noi potremo vedere per l'appunto questa statua, ce la racconti?
È una statua che è una figura di donna che giace su un fianco. Bisogna premettere che il monumento funebre Paolo III inizialmente prevedeva 4 allegorie: la pace e la giustizia, la abbondanza e la prudenza. In realtà poi soltanto giustizia e prudenza ci sono nella statua, le altre 2 statue sono state realizzate ma giacciono altrove a Roma in qualche sala di Palazzo Farnese. E le statue inizialmente della giustizia era nuda, e questa è una caratteristica che va chiarita per chi dovesse cercare l'immagine o andare a Roma in San Pietro ad ammirare il monumento.
Venne poi fatta una copertura in metallo.
Esatto, anzi un figlio di Guglielmo Della Porta fu incaricato 20 e rotti anni dopo la morte di Guglielmo, che aveva fatto appena in tempo a vedere la statua collocata al suo posto in San Pietro, perché attorno a quel monumento funebre c'erano stati dei problemi enormi con Michelangelo, che fino all'ultimo aveva avversato il monumento a Paolo III, poi vabbè Michelangelo muore nel 64, ma lei faccia conto che il monumento funebre viene collocato in San Pietro nel 74-75, quindi tra l'altro un paio d'anni prima che il povero Guglielmo Della Porta muoia, per cui fa appena in tempo a vederla. E quella statua viene descritta in termini entusiastici dal punto di vista soprattutto estetico-artistico. C'è Annibal Caro, che noi conosciamo soprattutto per quei rapporti con le traduzioni di Virgilio, ma era il segretario in particolare di Alessandro Farnese, che era un nipote di Papa Paolo III, il cardinal Farnese. E Annibal Caro scrive una lettera nel 53-54, quindi quando la statua è stata appena terminata, in cui canta la meravigliosa sapienza artistica di Guglielmo Della Porta, e usa un'espressione che poi io metterò in bocca a Guglielmo nel libro, cioè che questa statua pare che sia come una donna ignuda che esca dalla neve, addirittura questa immagine particolare che serviva per spiegare la naturalezza con cui quelle forme di donne erano scaturite dal marmo e per rendere omaggio alla grandissima capacità artistica di Guglielmo Della Porta. Ebbene, le nudità di quella statua erano un pochino troppo impudiche per la Basilica di San Pietro, e quindi negli anni 90 viene richiesto a uno dei figli di Guglielmo Della Porta, scultore anch'egli, di predisporre questa veste metallica imbiancata in imitazione del marmo per coprire quelle nudità che avevano dato un certo scandalo. Ecco. Per cui dobbiamo immaginarci una statua ammirata, venerata in maniera anche esagerata e sopra le righe, a quanto dicono le cronache dell'epoca, ed è anche questo che mi ha suggestionato e che mi ha fatto pensare che la donna che poteva avere verosimilmente ispirato Guglielmo fosse una donna di una bellezza assolutamente straordinaria e che lui aveva amato molto. Questo fa parte del Guglielmo Della Porta romanzato, ovviamente, mentre la statua è ben reale.
Fa parte della storia del Guglielmo romanzato, ma chissà, a volte mai ci sarà stata poteva essere una certa coincidenza tra ciò che la narrazione, ciò che ha vissuto Guglielmo, perché Guglielmo sicuramente ha vissuto l'ossessione umana artistica, ma ha vissuto soprattutto, come in questo romanzo viene raccontato, e credo anche nella sua vita, meno penso di credere, ho questa presunzione, ha vissuto una passione straordinaria nei confronti di quella donna.
Presumibilmente sì, io mi piace dire che lui era alla ricerca della donna e della statua perfetta, e in questo credo di non aver inventato molto, perché è comunque un artista estremamente tormentato che si sottrae al cono d'ombra dell'ingombrante Michelangelo, perché il buon Arroti prima lo protegge, poi lo avversa, c'è un rapporto piuttosto conflittuale tra i due, perché Guglielmo è una personalità che sfugge a quel tentativo del buon Arroti di clonare tutti i suoi allievi, tutti quelli che gli stavano intorno. E anche da quel poco che si sa della sua vita privata, tante donne, figli di qua, di là, una vita piuttosto complicata e tormentata, nella quale...
Era un po' uno scultore maledetto, questo Guglielmo
in un
della
certo
Porta,
senso,
vero?
Sì.
A meno da come ci viene raccontato, una sana maledizione artistica.
No, poi probabilmente io quando ho a che fare con personaggi storici, ovviamente mi sento sempre in dovere di cercare naturalmente di rispettare la loro indole e gli aspetti fondamentali, i tratti fondamentali del loro carattere che emergono dalle fonti. E però alla fine non so resistere alla tentazione di far loro una figura forse anche migliore di quella che meriterebbero, insomma. Cerco sempre l'aspetto della redenzione, del riscatto e della crescita sia umana che artistica. Non c'è bisogno di dimostrare nulla, perché che Guglielmo della Porta sia cresciuto e si sia perfezionato nel tempo è fuori di dubbio. Che cosa ne sia stato della sua anima non possiamo dirlo, però a me piace pensare che in tutta questa vicenda sia diventato un uomo migliore, ecco.
Già solamente creare una statua di questo genere, oltre che un gesto straordinario dal punto di vista artistico, io ho colto nel suo romanzo e spero anche nella vita stessa di Guglielmo della Porta un gesto di redenzione, visto che lei ha utilizzato quella parola. Mi alzai
sì, credo che sia una parola opportuna.
Sì. Così comincia questo romanzo. Mi alzai piano dal letto sfatto. Rimasi a guardare l'incavo che il mio corpo aveva lasciato. Un'impronta, vuota, come la mia anima. Giulia era lì, addormentata, sul viso un'espressione paga. Era bella, di una bellezza irresistibile. Resisterle, figuriamoci. Io non ho mai neppure cercato di resistere, né a lei, né alle altre donne entrate e uscite dalla mia vita. Lei sola avrei potuto amare se ne fossi stato capace, ma non sono sicuro di aver mai provato nulla che assomigli al vero amore per alcuna, neppure per le madri dei miei figli. E così non ho saputo amare nemmeno lei, la mia splendida Giulia, che per me si sarebbe gettata nel fuoco, perché io non ho mai saputo amare altri che me stesso. Poco fa ad Agrossi parlavamo di redenzione, ma prima di arrivare alla redenzione c'è un egoismo e un egocentrismo forse tipicamente artistico oltre che umano per Guglielmo.
Sì, senz'altro. Il tipico artista, come lei diceva, è una specie di artista maledetto. Perché ogni artista in fondo ha una componente di narcisismo tremenda. Beh, pensiamo a Michelangelo, che è assolutamente il campione della categoria, ma in Guglielmo invece a me piace vedere uno spirito diverso, più umano, capace appunto di redenzione, un animo tormentato, pieno di contraddizioni. Io ho lavorato molto su questo aspetto che compare nella quarta di copertina. La frase che abbiamo scelto è: non riuscivo a scolpirla così come non riuscivo ad amarla. Ecco, questa è una frase che Guglielmo pensa o dice a se stesso durante il suo ultimo incontro con Giulia. Ed è proprio qui, è l'artista che prende il sopravvento sull'uomo, sull'amante, e anche questo è un tema che quindi è come se lui rinunciasse all'amore umano per sviluppare e per rendere perfetto un amore ormai trasposto nel marmo. Come dire, è come se la fiamma di quella passione, che comunque non riusciva a essere perfetta nella vita reale, potesse invece diventare perfetta una volta trasposta e immortalata nel marmo.
Colei,
a me piace immaginarla così.
Colei che forse non riusciva ad amarla, però era, per dirla con le parole che lei ha scelto da Petrarca, era anche colei che sola a me par donna. Quindi c'è un'assolutizzazione, una idealizzazione della donna ispiratrice, no? Come è stata, che ne so, Beatrice per Dante, Laura e così via, Fiammetta per Boccaccio. Ecco, sicuramente Giulia lo è stata per Guglielmo, colei che sola par donna.
Sì, è la musa. Le donne vere della sua vita sono state altre, alcune sono perfettamente documentate. Una figlia di Perin del Vaga, che è stata madre di un paio dei suoi figli, un'altra donna, lui comunque non si è mai sposato. E anche questi dettagli, no? Il fatto di non essere mai riuscito a mettere su famiglia in modo regolare, se vogliamo, di essersi tenuto intorno a Roma questi figli di madre diverse che si facevano quasi più la guerra tra loro che crescere come veri fratelli.
Tra l'altro,
e che hanno avuto,
ho visto,
poi,
mentre lei, mi scusi se la interrompo, da Grossi, sono caduto proprio su questa sottolineatura. A proposito di questa famiglia molto allargata, come si direbbe adesso, ho avuto donne dappertutto e ne ho anche imprudentemente ingravidata qualcuna, facendo loro mettere al mondo figli cresciuti ciascuno per conto proprio, non come fratelli ma quasi come nemici, figli di madri diverse che ho forse sbagliato a volermi tenere attorno a Roma perché seguono le mie orme, però mi vogliono bene, sono orgogliosi di me e delle mie opere. Ecco, già allora una famiglia profondamente allargata.
Sì, poi le vicende dei figli di Guglielmo Della Porta sono anche abbastanza drammatiche, ci sono guai giudiziari, problemi, truffe, sono cose che adesso non c'è certo il tempo per menzionare o approfondire, ma sono vite complicate, un po' distrutte, per cui forse anche questo, sapere che nella realtà le cose sono andate così per i suoi figli, mi ha fatto venire ancora più voglia di dare un tono di redenzione, di riscatto alla vicenda di Guglielmo. Anche quel suo monumento funebre a Paolo III, gli ultimi soldi sono stati visti dagli eredi molti anni dopo che Guglielmo era morto, no? Per dire quanto tutto fosse estremamente complicato e tormentato a quell'epoca.
Questo libro, dicevamo in apertura di questa conversazione, si svolge tra Milano, poi abbiamo anzitutto Roma, poi Milano, Ginevra, ma passa anche per altre città, ad esempio Torino. E a Torino non possiamo non ricordare la sindone. Tra l'altro abbiamo letto proprio la notizia ieri sui giornali che a fine anno probabilmente ci sarà una nuova ostensione della sindone. E anche qui compare questa reliquia di grande culto, ovvero la sindone, anche in questo romanzo.
Sì, ecco, in questo caso ho utilizzato, io negli ultimi anni ho avuto occasione di occuparmi di storia della sindone, soprattutto all'epoca di San Carlo Borromeo, e in effetti uno dei pilastri narrativi, le vicende insomma che vedono come teatro Ginevra, derivano da una mia fortunatissima, incredibile scoperta fatta alcuni anni fa in Biblioteca Ambrosiana. Un carteggio che era rimasto fino ad allora sconosciuto e inedito tra San Carlo Borromeo e l'inquisitore generale di Vercelli. Senza anticipare nulla, ma molto semplicemente, l'inquisitore di Vercelli, un domenicano allora famoso, chiede aiuto a San Carlo Borromeo affinché protegga e nasconda a Milano una donna che ha subito una serie di vicende, che ha vissuto una serie di vicende estremamente traumatiche, tra cui essere posseduta dal demonio per una ventina d'anni. E c'è un miracoloso incontro con la sindone, con la reliquia della sindone a Chambéry, durante l'ultima ostensione di quelle ostensioni annuali che avvenivano in Savoia a Chambéry da parte dei duchi all'inizio di maggio di ogni anno, perché poi quell'anno stesso nel settembre la sindone viene trasferita a Torino e da lì poi non si muove più. E questo incontro particolare con un esorcismo, una cosa un po' rocambolesca se vogliamo, ai limiti dell'incredibile, sta tutta in una mezza dozzina di lettere che si scambiano questo domenicano e San Carlo Borromeo. Anche lì mi piace sottolineare questo dettaglio, cioè che io alla fine ho inventato le connessioni tra tanti personaggi, tra tante ambientazioni, eventi, però i fatti fondamentali sono tutti veri, e anche qui nel caso di questa donna, di questa sventurata che da Ginevra poi viene in Italia e viene nascosta da San Carlo Borromeo, ho dovuto rispettare i contorni di una vicenda reale, così, esattamente così come mi è stata trasmessa, come l'ho raccolta dalle vive parole di questo frate domenicano che scrive a San Carlo Borromeo. Quindi ancora una volta, qui poi addirittura, mentre nel caso di Guglielmo Della Porta ho romanzato parecchio, perché mi sono immaginata tante cose, Giulia addirittura è proprio un parto della mia fantasia, nel caso invece di questa donna non ho romanzato ben poco, ho ampliato e reso più appetibile, ma una storia che è assolutamente definita e descritta da quel carteggio che è custodito in Ambrosiana a Milano.
Ada Grossi, lei che trascorre la sua vita nel campo dell'arte, e l'arte è protagonista in senso assoluto in questo romanzo Mia Bianca Giulia. In quarta di copertina leggiamo che questo è un romanzo che si interroga a viso aperto sul mistero dell'ispirazione artistica. Ecco, quanto quell'ispirazione artistica di Guglielmo Della Porta può essere utile a comprendere l'interpretazione artistica che oggi si può vivere?
Ma guardi, la sua domanda mi coglie un po' impreparata, perché io più che una storica dell'arte sono una storica storica, e di arte mi occupo in modo, come dire, a latere. Di conseguenza non saprei esattamente trovare una. Non sono sicura di avere capito esattamente la sua domanda.
Vale a dire, questo è un romanzo che ci racconta questa ossessione artistica, no? Oltre che umana, no? E l'artista chiaramente ha la sua ossessione di perfezionare, come anche Guglielmo Della Porta, di essere così aderente al suo sogno di fare un'opera straordinaria, in questo caso anche a un suo sogno, diciamolo pure, amoroso erotico. Ecco, l'ispirazione artistica è una cosa molto importante per come la viveva Guglielmo Della Porta. E secondo lei oggi l'ispirazione artistica ha ancora quella ossessione come poteva avere Guglielmo Della Porta?
Non solo, bisognerebbe chiederlo a un artista, presumo. Io penso che la categoria della musa ispiratrice sia qualcosa che travalica i secoli e che sia sempre comunque vero. Certo, nell'arte rinascimentale, eminentemente figurativa, e in quel contesto, soprattutto della Roma di quel tempo, della cerchia di Michelangelo, credo che un'ispirazione amorosa che deriva dalla passione per una donna fosse molto facile da trasportare, molto immediata, diciamo così, da trasportare nell'arte. Oggi le cose sono un po' diverse, a seconda anche dei campi dell'arte. La scultura di oggi non è assolutamente paragonabile.
Certo, ha cambiato sicuramente grammatiche, sintassi, sguardo e via di questo passo. Però lei, l'ultima frase del suo libro, per quanto riguarda la parte dedicata alla nota dell'autrice, lei scrive: quanto a Giulia, lei è fatta della materia di cui sono fatti i sogni. Ecco.
Sì, io amo molto Shakespeare, non potevo
più Shakespeare di così, certamente. Quindi questa Giulia sembra quasi che sia talmente eterea come un sogno, ma nello stesso tempo un sogno che si è potuto toccare con mano.
Sì, credo di sì. Io quell'espressione l'ho usata proprio perché è una presenza quasi onirica, appunto, no? Una fantasia che scaturisce da sola, mentre gli altri personaggi, bene o male, sono tutti realmente esistiti, lei no, lei è la proiezione di mille suggestioni, di mille cose, di mille personaggi visti nell'arte, nel cinema, nella letteratura, in qualunque cosa, che si sono poi coagulati attorno alla forma di questa donna che è appunto ideale e che ha un passato difficile, tormentato, e che anche lei vivrà un suo percorso complicatissimo di redenzione.
Ada Grossi, prima di salutarci, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Se devo essere sincera, è I Tre Moschettieri di Dumas.
Una rilettura?
Che sto rileggendo dopo tanti anni e che ogni tanto ho bisogno di tornare ad antiche letture.
Ed era quasi certamente una lettura scolastica intorno ai 10-15 anni, Tre Moschettieri, bene o male, no?
No, beh, l'edizione integrale non credo, non credo che nessun professore delle medie mi abbia mai suggerito di leggerlo, no, per carità. No, l'edizione che ho in mano io è un'edizione Einaudi della fine del secolo scorso, credo che abbia 20 anni esatti questo libro.
E quindi è già un libro introvabile a questo punto, sicuramente.
Ce ne saranno infinite ristampe.
Infinite ristampe, ma quell'edizione lì sicuramente introvabile.
Ah sì, beh, certo, sarà certamente fuori con me.
Sicuramente. Grazie davvero Ada Grossi del tempo che ci ha dedicato per averci raccontato Mia Bianca Giulia, il romanzo, edizioni Ares. Grazie e buona giornata.
Grazie.
Sì, se ce la faccio.
Il mal di gola interrompe le tue storie? Puoi provare Neo Brucellina contro bruciore e dolore.
E vissero tutti.
Neo Brucellina, da 70 anni esperto della gola. È un medicinale. Leggere il foglio illustrativo.